పదకమలం శ్రీ గురు వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీరాధా కృష్ణ పాదాం సగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాం హరే కృష్ణ 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 హరే హరే రామ రమ రామ హరే హరి హరే కృష్ణ.
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami. Nella lettura della Srila Prabhupada Lilamrita siamo alla parte seconda, il capitolo intitolato Al di là del Lower East Side. Erano trascorsi 4 mesi da quando ormai l'ISKCON aveva avuto inizio, al numero 26 della Seconda Avenue. Vi erano state 3 cerimonie di iniziazione separate e i discepoli iniziati erano 19. Per la maggior parte i discepoli erano diventati seri, benché alcuni rimanessero visitatori casuali. Ora, in queste lezioni del mattino, Swami voleva istruirci di più sul modo di diventare devoti. Guidò il canto Hare Krishna per 20 minuti, avendo cura che i discepoli rispondessero sottovoce, in modo che i vicini non facessero di nuovo scendere l'acqua attraverso il soffitto, benché recentemente non l'avessero più fatto. Prabhupada cercava sempre di cooperare con gli inquilini, ma occasionalmente qualcuno dava inizio a una petizione, che non era mai molto numerosa, contro i devoti. Talvolta Prabhupada aiutava il proprietario, Mr. Chatty, a portar fuori la spazzatura di altri inquilini, o si limitava a dare una mano. Mr. Chatty era un robusto rifugiato polacco, gonfio di birra, che viveva da solo in un appartamento al primo piano. Mr. Chatty rispettava lo Swami per la sua età e la sua istruzione, e Swamiji era molto gentile con lui. Tutte le volte che Mr. Chatty veniva all'appartamento, non voleva mai lasciare le scarpe fuori, e Prabhupada diceva sempre: «Va bene, va bene». Una volta l'impianto idraulico non funzionava nell'appartamento e Prabhupada scese a fare la doccia nell'appartamento di Mr. Chatty. Tuttavia, Swamiji considerava anche Mr. Chatty l'esempio classico di uno sciocco materialista, perché, pur avendo trascorso l'intera vita ad accumulare denaro per acquistare quella costruzione, era ancora costretto a lavorare così duramente. Swamiji diceva che era stato sciocco a impegnare tutti i suoi risparmi nell'acquisto di uno stabile in condizioni così degradate. Poiché lo stato della costruzione era così cattivo, doveva lavorare come un asino per mantenerlo. I materialisti lavorano in questo modo, diceva Swamiji. Benché rispettasse lo Swami, Mr. Chatty non aveva simpatia per i devoti. Prabhupada disse ai suoi discepoli: «Trattatelo come se fosse vostro padre». Ed essi si comportavano così. Ogni volta che dovevano trattare con Mr. Chatty, lo avvicinavano dicendo: «Noi siamo i vostri figli». I discepoli che vivevano nel negozio si erano alzati alle 6:30, si erano lavati e si erano riuniti giù nel negozio intorno alle 7, mentre coloro che vivevano all'esterno arrivavano separatamente, si toglievano i cappotti e li ammucchiavano sul ripiano della finestra. Benché le donne fossero sempre presenti alle lezioni della sera, Jadurani era generalmente la sola ragazza presente il mattino. Dopo la colazione avrebbe cominciato a dipingere di sopra, nella stanza anteriore a quella dello Swami. Usava una tecnica da principiante, che consisteva nel dividere la tela in un graticcio di linee orizzontali e verticali, e trasportava, a una, le corrispondenti sezioni di una fotografia sulla tela. Il procedimento era meticoloso, ma talvolta il dipinto non risultava proporzionato. Jadurani però era sincera e questo piaceva a Prabhupada. Lei aveva completato alcuni dipinti di Vishnu a quattro braccia, un nuovo dipinto di Radha Krishna e uno di Sri Chaitanya con i suoi compagni. Quando il dipinto di Sri Chaitanya fu terminato, Swamiji lo fece appendere nel tempio. Ora, annunciò, non si dovranno fare più cose assurde qui. Sri Chaitanya è presente. Dopo il kirtan del mattino, Swami disse, come il solito: «Ora cantate un giro di japa». Essi cantarono insieme, seguendo lui. tutti avevano fatto la promessa di cantare 16 giri al giorno, ma cantavano il loro primo giro del mattino alla presenza dello Swami, in modo che egli potesse controllarli uno per uno. Mentre Swamiji cantava, osservava fuori la Seconda Avenue, che era deserta, o guardava le pitture sulla parete, oppure guardava singolarmente i suoi devoti, con sguardi preoccupati. Talvolta sembrava sorpreso nel constatare che cantavano con tanta serietà, testimoniando così il potere del Santo Nome nel salvare anche le anime più cadute. Alcuni devoti tenevano le loro corone in un sacchetto come Swamiji, ma quando cantavano il primo giro in sua compagnia lo imitavano tenendo la corona fuori con entrambe le mani mentre cantavano Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, finché il giro era finito. Poi egli prese il libro rosso, che essi non conoscevano. «Poiché siete un po' avanzati», disse, «oggi ho intenzione di leggervi qualche passo dalla Chaitanya Charitamrita». «Chaitanya che cosa?» Nessuno era in grado di ripetere correttamente la parola che avevano sentito. Avevano già sentito parlare di Sri Chaitanya, certamente, ma mai di questo nuovo libro. La sera precedente, nella sua stanza, Prabhupada aveva informato alcuni dei suoi discepoli che avrebbero cominciato a leggere un nuovo libro, la Chaitanya Charitamrita. Disse che Sri Chaitanya aveva detto a uno dei suoi discepoli che in realtà comprendere Krishna non era possibile, ma che avrebbe dato al suo discepolo una sola goccia dell'oceano della coscienza di Krishna, in modo che il discepolo potesse avere un'idea di quello che doveva essere l'intero oceano. «Siate pazienti mentre ve lo presento», aveva detto. «È rivoluzionario, ma dovrete essere molto pazienti». Nel negozio Brahmananda sistemò il suo registratore mentre Prabhupada cominciava la lettura dei versi bengali. Essa Svarupa e Umapati aprivano i loro quaderni di appunti, in attesa, pronti a fare rapide annotazioni. L'atmosfera era simile a quella di una lezione universitaria, mentre Prabhupada si schiariva la voce, si metteva gli occhiali e scrutava il grosso volume aperto, cercando la pagina desiderata. Con gli occhiali Prabhupada sembrava rivelare una nuova personalità dotata di profonda erudizione Vaishnava. Questo aspetto di Swamiji accentuava la sua età avanzata, non che sembrasse debole e invalido, ma metteva in rilievo la sua saggezza di erudito e la sua meditazione delle scritture, in contrasto con la sua vigorosa capacità di suonare nel parco a Tompkins Square Park o la sua avvedutezza negli affari quando stava cercando una nuova residenza. Swamiji cominciò a leggere e a tradurre la storia di Sanatana. Sasvarupa scrisse Sutta e Umapati scrisse Sonoton. E di suo fratello Rupa, spiegando in che modo essi diventarono compagni intimi di Sri Chaitanya. Era un racconto storico. Rupa e Sanatana erano noti come Brahmana in India, ma si erano messi al servizio del governo musulmano che aveva il potere a quel tempo. I due fratelli avevano adottato nomi musulmani, Quando però Sri Chaitanya passò viaggiando in quella parte del paese in cui loro risiedevano, essi lo incontrarono e decisero di abbandonare il loro modo di vivere, proprio di materialisti, e di seguirlo sul sentiero dell'amore per Dio. Rupa, che era molto ricco, tanto da riempire di monete d'oro due imbarcazioni, lasciò il suo posto al servizio del governo, divise la sua ricchezza, diventò mendicante e si unì a Sri Chaitanya. Sanatana invece dovette affrontare alcuni ostacoli. Il Nawab Shah, governatore principale del governo musulmano nella provincia del Bengala, dipendeva dalla perizia amministrativa di Sanatana. Ma Sanatana cominciò a disertare l'ufficio presentando certificati di malattia, mentre in realtà stava studiando lo Srimad Bhagavatam insieme con una dozzina di Brahmana che gli aveva impegnato per istruirsi sull'argomento. Il Nawab inviò il suo medico a casa sua per valutare l'effettivo stato di salute di Sanatana. Ma allorché il Nawab fu informato che Sanatana non era affatto ammalato, andò da lui di persona un giorno, cogliendo di sorpresa Sanatana e i Brahmana. Il Nawab chiese a Sanatana di riprendere immediatamente il servizio governativo per dare a lui la possibilità di partire per la caccia. Egli inoltre doveva lasciare il Bengala per una campagna militare. Sanatana però disse che non era possibile, perché era determinato a studiare le scritture. Il Nawab quindi poteva comportarsi come meglio credeva nei suoi confronti. A questa sfida il Nawab fece imprigionare Sanatana. Swamiji guardò l'orologio. Le lezioni del mattino erano più brevi di quelle della sera, solo mezz'ora, perché Rupanuga, Sasvarupa e Brahmananda erano impegnati in un lavoro. Egli interruppe la narrazione. Riprenderemo il discorso domani. Prabhupada chiuse il libro e dopo poche parole informali si alzò e lasciò il negozio, seguito da Kirtanananda che portava il libro e i suoi occhiali. Colazione era servita ogni mattina nel negozio. Acyutananda o Kirtanananda cucinavano una crema di farina d'avena per i devoti. Sasvarupa aveva letto in un'edizione inglese del Ramayana che i saggi preparavano un cereale mistico detto crema celeste, porridge. Il nome aveva attecchito e i devoti cominciarono a chiamare il loro cereale porridge celeste, addolcito con lo sciroppo dei gulab jamun con l'aggiunta di latte caldo e frutta. Ogni devoto inoltre riceveva una bomba ISKCON. Quel mattino durante la colazione si parlò di Rupa e Sanatana. Umapati disse che la Chaitanya Charitamrita era reperibile in una traduzione inglese, ma forse lo Swami non voleva che la leggessero. Sentiremo lo Swami, disse Kirtanananda. Ayagriva era divertito dal finale a sorpresa della lezione. Sintonizzati a domani, rideva liberamente. E ascolta ciò che è accaduto a quel... Qual è il suo nome? I devoti risposero variamente. Santan, Sonoton, Sanatana. Ayagriva. Sì, sintonizzatevi a domani e ascoltate. Uscirà Sanatana dalla prigione? non era un gruppo molto sobrio quando erano insieme, soprattutto quando avevano bevuto il denso dolce sciroppo. Acyutananta prese un po' di sciroppo dal contenitore e Kirtanananda lo ammonì. Jadurani mangiava silenziosamente e si affrettava per cominciare a dipingere nella stanza di Prabhupada. Sasvarupa si aggiustò la cravatta e poi Rupanuga e Brahmananda uscirono insieme a lui per il loro lavoro. Il mattino successivo il seminario sulla Chaitanya Charitamrita ebbe inizio dal punto in cui Sanatana era stato messo in prigione e stava progettando il modo di uscire per ricongiungersi con Sri Chaitanya. Suo fratello Rupa gli aveva fatto avere una lettera avvertendolo che aveva lasciato una grossa somma per lui presso un droghiere di loro conoscenza. Sanatana allora offrì l'oro al carceriere per allettarlo. Gli disse: «Signore, so che tu sei un uomo molto colto e nel tuo Corano è detto che se tu aiuti qualcuno a raggiungere la vita spirituale sarai elevato a una posizione più alta». Ho intenzione di raggiungere Sri Chaitanya e se tu mi assisterai nella fuga ne ricaverai un beneficio spirituale. Ti darò inoltre 500 monete d'oro, otterrai quindi anche un guadagno materiale. Il guardiano disse: «Va bene, ma temo il re». Allora Sanatana gli dette il seguente consiglio: «Digli soltanto che mentre stavo evacuando vicino al fiume mi sono buttato nel fiume e sono stato trasportato dalle acque». Per 700 monete d'oro il custode acconsentì ad aiutare Sanatana e lo liberò dalle catene. Sanatana, accompagnato dal suo servitore, si allontanò a precipizio per vie secondarie finché di notte giunse a una locanda. Questa locanda era piena di ladri e un astrologo della locanda, leggendo la mano di Sanatana, stabilì che, secondo gli astri, egli era in possesso di denaro. Quando Sanatana chiese un aiuto per attraversare le colline boscose, il custode della locanda disse a Sanatana che lo avrebbe aiutato a partire nel cuore della notte. Il rispetto con cui lo trattava insospettì Sanatana perché, oltre al fatto che non aveva mangiato da 3 giorni, indossava anche dei vestiti molto sporchi. Chiese quindi al suo servitore se portava con sé del denaro. Il servitore disse che aveva con sé 7 monete d'oro. Sanatana allora dette immediatamente il denaro al custode della locanda, che aveva già pianificato di ucciderlo durante la notte e di prendere il denaro. Swamiji guardò l'orologio. Di nuovo avevano superato il tempo. «Continueremo domani», disse, mentre chiudeva il libro. «Vedremo come Sanatana sfuggirà ai briganti». Le vite di tutti, Kirtanananda, Brahmananda, Acyutananda, Gargamuni, Sasvarupa, Ayagriva, Omapati, Jadurani, Rupanuga, Damodara, Dan Clerk, si erano trasformate. Col trascorrere dei mesi avevano trasferito il centro della loro esistenza sullo Swami e ogni cosa si muoveva al ritmo delle lezioni, dei kirtan e del prasada e nell'andare e venire da e verso il negozio. Brahmananda e Gargamuni avevano lasciato il loro appartamento alcuni mesi prima e si erano trasferiti nel negozio. Il soffitto dell'appartamento di Acyutananda aveva ceduto un giorno, proprio 10 minuti dopo che lui aveva lasciato la stanza, e anche lui aveva deciso di trasferirsi al negozio. Hayagriva e Umapati avevano ripulito la loro casa di Mott Street e la usavano soltanto per cantare, per dormire o per leggere lo Srimad Bhagavatam dello Swami. Sasvarupa aveva annunciato un giorno che i devoti potevano usare il suo appartamento, situato all'angolo vicino al tempio, per fare la doccia, e il giorno dopo Raya Rama vi si era trasferito e altri avevano cominciato a usarlo come edificio secondario. Jadurani continuava a fare i suoi viaggi mattutini dal Bronx. Swamiji aveva detto che non avrebbe avuto obiezioni a farla riposare nella seconda stanza del suo appartamento, ma la gente, certo, ne avrebbe parlato negativamente. Vande Krishna Nanda Kumara, Vande Krishna Nanda Kumara, Nanda Kumara Madana Gopala, Nanda Kumara Madana Gopala, Madana Gopala Mohana Rupa, Madana Gopala Mohana Rupa, Mohana Rupa Nanda Kumara, Mohana Rupa Nanda Kumara. Jaya Deva Hari, Jaya Jaya Deva Hari. Anche Rupanuga e Damodara, le cui esperienze e i cui gusti differivano, dipendevano in modo positivo dalle giornaliere lezioni del mattino e da quelle serali, che si tenevano 3 volte per settimana, oltre che dal fatto di sapere che Swamiji era sempre reperibile nel suo appartamento, per qualsiasi evenienza. Tuttavia vi erano alcuni ostacoli che minacciavano queste sicurezze. Prabhupada talvolta diceva che se non avesse ricevuto un permesso di residenza permanente dal governo, avrebbe dovuto lasciare il paese. Aveva consultato un legale e dopo un allarme iniziale sembrava che Swamiji potesse restare a tempo indefinito. Si presentava anche la minaccia che Prabhupada dovesse andare a San Francisco. Disse di averne l'intenzione, ma talvolta affermava che non vi sarebbe andato. Se le trattative per l'edificio sulla 10ª strada, portate avanti da Mr. Price, fossero andate in porto, allora avrebbe fatto il suo quartier generale a New York e non sarebbe andato a San Francisco, aveva detto Swamiji. Tuttavia, almeno durante le riunioni del mattino, mentre i discepoli sentivano parlare della Chaitanya Charitamrita, tali minacce si dileguavano e gli intimi insegnamenti fuori del tempo assorbivano tutta la loro attenzione. La coscienza di Krishna era una lotta che li manteneva rigidi seguaci delle regole di Swami contro Maya. Niente sesso illecito, niente intossicazione, niente gioco d'azzardo, niente carne. Questo però era possibile finché potevano ascoltarlo mentre cantava, leggeva e parlava della Chaitanya Charitamrita. Contavano sulla sua presenza per la loro coscienza di Krishna. Egli era il centro della loro nuova esistenza spiritualizzata. Ed egli era tutto ciò che essi sapevano della coscienza di Krishna. Finché potevano andare là e vederlo, la coscienza di Krishna era una cosa sicura, finché lei era là. Seduti sul tappeto consunto, i discepoli guardavano Swamiji in attesa che cominciasse la puntata successiva. Prabhupada si schiarì la voce e guardò Brahmananda seduto accanto al suo registratore, che si muoveva silenziosamente. Sasvarupa segnò la data sul suo quaderno e Prabhupada cominciò a leggere i versi bengali e a spiegarli con termini adatti e chiarimenti. Sanatana aveva preso le 7 monete d'oro al suo servitore e le aveva consegnate al custode della locanda. «Tu hai 8 monete», aveva detto l'astrologo. Sanatana tornò indietro e trovò che il suo servitore aveva trattenuto un'altra moneta d'oro. «Perché porti con te in viaggio questo presagio di morte?» Sanatana domandò. «Sei troppo attaccato al denaro». Si fece consegnare la moneta dal suo servitore e gli disse di tornarsene a casa. Sanatana poi andò dal custode della locanda e gli consegnò la moneta. Ma il custode, ammettendo di aver avuto l'intenzione di uccidere Sanatana per il denaro, ora disse: «Sei un uomo buono e puoi tenere la tua moneta». Ma Sanatana rifiutò. Allora il custode organizzò che Sanatana fosse assistito da 4 persone. Esse aiutarono Sanatana ad attraversare la giungla e poi lo lasciarono solo. Libero dal fastidio del servitore e dai briganti, Sanatana si sentì più leggero mentre percorreva la strada in solitudine. Ben presto incontrò suo cognato, che stava percorrendo la stessa strada. Suo cognato era un uomo ricco e aveva con sé una gran somma di denaro che gli serviva per acquistare dei cavalli. «Ti prego, resta con me almeno qualche giorno», chiese il cognato a Sanatana. «Hai un aspetto molto brutto». Il cognato sapeva che Sanatana aveva l'intenzione di dedicarsi alla vita spirituale, ma gli chiese di migliorare almeno il suo aspetto accettando da lui una coperta di gran valore. Sanatana accettò la coperta e continuò la sua strada. Sanatana raggiunse Benares. Si recò alla casa di Chandrasekara, dove Sri Chaitanya si era fermato. Giunto là, attese davanti alla porta. Sri Chaitanya sapeva che Sanatana era arrivato e chiese a Chandrasekara di andare alla porta e chiedere di entrare al devoto che stava aspettando. Chandrasekara uscì, ma vide soltanto Sanatana, che aveva un aspetto miserabile, tanto che gli sembrò un fakiro musulmano mezzo matto. Chandrasekara rientrò e disse che fuori non c'era nessun devoto. «Non c'era nessuno fuori?» domandò il signore. «Sì», disse, «c'era soltanto un miserabile fakiro». Allora Sri Chaitanya andò sulla porta e abbracciò Sanatana. Il signore pianse lacrime d'estasi perché finalmente aveva trovato un devoto degno di ricevere tutti i suoi insegnamenti. Sanatana pianse lacrime di gioia nel vedere che l'ambizione della sua vita si era adempiuta. Tuttavia, poiché era sporco per il viaggio e indegno, pregò Sri Chaitanya di non toccarlo. Il signore rispose: «Toccandoti, sono io che ricevo un beneficio. Chiunque tocchi un puro devoto è benedetto». Prabhupada chiuse il libro rinviando la conclusione a un'altra lezione del mattino. Una delle principali preoccupazioni di Prabhupada era quella di finire di pubblicare il più presto possibile la traduzione e il commento della Bhagavad Gita. Un giorno accadde qualcosa che gli permise di intensificare il suo lavoro sul manoscritto. Era arrivato inaspettatamente un ragazzo di nome Neil. Era uno studente dell'Antioch College, dove si svolgeva un programma speciale di studio abbinato al lavoro. Egli aveva ricevuto l'approvazione della scuola per lavorare in un periodo determinato nell'ashram di Bhaktivedanta Swami, di cui era venuto a conoscenza attraverso i giornali. Neil disse di essere un buon dattilografo, aggiungendo di poter aiutare lo Swami in questo campo. Prabhupada considerò questa opportunità una misericordia di Krishna. Immediatamente affittò un dittafono e cominciò a dettare su cassette. Ayagriva offrì la sua macchina per scrivere e Neil si sistemò nell'area di lavoro di Swamiji, nella stanza anteriore, e cominciò a scrivere per 8 ore al giorno. Lavorava velocemente, talvolta di giorno e di notte, sulla Bhagavad Gita, così com'è. Prabhupada aveva fondato l'ISKCON 5 mesi prima, eppure durante le lezioni stava ancora leggendo la Bhagavad Gita nella traduzione del dottor Radhakrishnan. Tuttavia, come disse ai suoi discepoli, il fatto che la Bhagavad Gita avrebbe potuto finalmente essere pubblicata sarebbe stato di rilevante importanza per il movimento della coscienza di Krishna. Finalmente ci sarebbe stata un'autentica traduzione della Gita. Qualunque cosa Swamiji dicesse o facesse, i suoi discepoli desideravano sentirne parlare. Gradualmente la loro fede e la loro devozione per Swamiji aumentarono. Lo accettarono quale rappresentante di Dio e considerarono assolute le sue parole e le sue azioni. Se capitava a un discepolo di rimanere solo con lui, gli altri si stringevano intorno per sapere ogni particolare di ciò che era accaduto. Jadurani era in particolar modo sincera quando riferiva ciò che Swamiji aveva detto e fatto. Un giorno Prabhupada aveva messo il piede sopra una puntina da disegno che Jadurani aveva lasciato cadere sul pavimento. Benché lei sapesse che si trattava di un'offesa seria verso il suo maestro spirituale, il tratto saliente dell'evento sembrava essere il modo in cui Prabhupada aveva esibito la sua coscienza spirituale. Senza pronunciar parola e senza dare alcun segno di emotività, si chinò ed estrasse la puntina dal piede. Un'altra volta, mentre Jadurani stava fissando un disegno sulla sua testa, dietro il tavolo, accidentalmente pose il piede sul suo seggio. «È un'offesa?» aveva chiesto lei, e Swamiji aveva risposto. «No, per il servizio puoi salire anche sulla mia testa». Una volta Brahmananda disse che Swamiji gli aveva detto qualcosa di molto intimo su Krishna in privato, ma quando ebbe riferito le parole pronunciate da Swamiji, qualcun altro gli rispose che quella affermazione si trovava nello Srimad Bhagavatam. Prabhupada aveva detto che il maestro spirituale è presente nelle sue istruzioni ed egli aveva tentato di fare in modo che i tre volumi dello Srimad Bhagavatam le contenessero tutte e i devoti stavano scoprendo che ciò era proprio vero.
Gopi varana dhana madana manohara. Gopi varana dhana madana manohara.
Non vi erano segreti nella famiglia dei devoti di Swamiji. Tutti sapevano che Umapati se n'era andato, frustrato dalle severe critiche di Swamiji contro il buddismo. Tuttavia, egli era tornato e dopo un pesante e sincero scambio di vedute con Swamiji, aveva deciso di accettare di nuovo la coscienza di Krishna. Tutti sapevano che Sasvarupa aveva dato le dimissioni dal lavoro e che Swamiji gli aveva detto che non avrebbe dovuto farlo. Avrebbe dovuto invece guadagnare denaro per Krishna e donarlo all'associazione. E questo sarebbe stato il suo miglior servizio. Tutti sapevano che Swamiji voleva che Gargamuni si tagliasse i capelli. Swamiji li chiamava i riccioli shakespeariani di Gargamuni. Ma lui non aveva voluto farlo. L'anno finì e Prabhupada stava ancora lavorando sul manoscritto della Bhagavad Gita. Stava ancora tenendo lezioni sulla Chaitanya Charitamrita. Dava lezioni sulla Bhagavad Gita il lunedì, il mercoledì e il venerdì sera e parlava ancora di andare a San Francisco. Poi arrivò la vigilia dell'anno nuovo. I devoti suggerirono che, trattandosi di un evento in cui la gente esce per celebrare l'arrivo di un nuovo anno, forse loro avrebbero potuto tenere un festival cosciente di Krishna. Rupanuga, racconta: così facemmo una grande festa, stavamo tutti gustando il prasadam con Swamiji, il quale era seduto sulla sua predella, stava chiedendoci di mangiare molto prasadam e poi diceva: cantate, cantate. Così noi mangiavamo e cantavamo tra un boccone e l'altro, e lui continuava a insistere sul fatto di mangiare più prasadam. Io ero stupito, era con noi e stava insistendo affinché mangiassimo tanto. Restammo fino alle 11 e poi lui si assopì. La festa era finita. Una mattina dopo l'altra, la storia di Sanatana Goswami si manifestava dalle pagine di quel grosso libro che lui solo poteva leggere e spiegare. Sri Chaitanya aveva detto a Sanatana che avrebbe dovuto sentirsi molto grato che Krishna gli avesse manifestato tanta misericordia. A queste parole Sanatana aveva risposto: tu dici che Krishna è molto misericordioso, ma io non so chi sia Krishna, sei tu che mi hai salvato. Sri Chaitanya aveva molti devoti a Benares e mandò Sanatana a casa dei suoi amici affinché potesse mangiare qualcosa, farsi un bagno, radersi e vestirsi con abiti nuovi. Sanatana invece rifiutò gli indumenti nuovi e rifiutò anche di dipendere da una casa per i suoi pasti. Ora che era entrato nell'ordine di rinuncia, preferiva chiedere ogni giorno l'elemosina del cibo in un luogo differente. Quando Sri Chaitanya lo seppe, ne rimase compiaciuto. Ma Sanatana si era anche accorto che la sua coperta preziosa non piaceva al Signore. Allora si affrettò a barattare la sua coperta nuova con una coperta consunta. Sri Chaitanya fu soddisfatto e gli disse: ora sei situato nella completa rinuncia. Il tuo ultimo attaccamento per la misericordia di Krishna se n'è andato. Sanatana si sottomise ai piedi di loto del Signore e disse: ho sprecato il mio tempo nella gratificazione dei sensi. Sono nato in una famiglia di bassa casta e sono vissuto in compagnia di uomini degradati. Non ho qualifiche per la vita spirituale. Non so nemmeno che cosa sia in realtà beneficio per me. La gente dice che sono istruito, ma io sono uno sciocco di prima categoria, perché sebbene la gente dica che io sono istruito e io ci creda, non so nemmeno chi io sia. Sanatana si presentava come un candidato confuso che chiedeva al Signore: chi sono io? Perché mi trovo in questo mondo materiale? Perché sto soffrendo? Prabhupada metteva in rilievo il fatto che questo è il modo perfetto per un discepolo di accettare un maestro spirituale. Dopo aver narrato la storia di Sanatana che si incontra con Sri Chaitanya, Prabhupada cominciò a leggere gli insegnamenti del Signore a Sanatana. Dapprima Sri Chaitanya spiegò che gli esseri viventi non sono questo corpo materiale, ma sono anime eterne che vivono all'interno del corpo. Poi, per 2 mesi, Sri Chaitanya istruì Sanatana, rivelandogli le più profonde e sublimi verità filosofiche della saggezza vedica. Illuminò Sanatana riguardo all'anima e alla sua relazione con Krishna. Gli rivelò la natura dei mondi materiali e spirituali, le caratteristiche di un'anima pienamente realizzata, la natura trascendentale di Sri Krishna, le sue forme illimitate, le sue espansioni e incarnazioni e i suoi divini divertimenti. Egli spiegò la superiorità del Bhakti Yoga rispetto alla via della speculazione filosofica e dello yoga mistico, e gli rivelò la conoscenza esoterica dell'estasi spirituale sperimentata da quelle anime che hanno raggiunto il puro amore per Krishna. questi insegnamenti del Signore erano come un oceano che inondava la mente di Sanatana Goswami con la sua dolcezza e la sua grandiosità. Quando ebbe finito di istruire Sanatana, Sri Chaitanya fece in modo che tutti quei sublimi insegnamenti fossero pienamente manifestati nel suo cuore, abilitandolo così a comporre letteratura trascendentale. Per 2 mesi Sri Chaitanya istruì Sanatana Goswami e per 2 mesi, a partire dalla metà di novembre del 1966, Srila Prabhupada, in più di 50 lezioni, fece il resoconto di quegli insegnamenti contenuti nella Chaitanya Charitamrita. Benché ogni discorso coprisse l'argomento dei versi presi in esame, le lezioni non erano limitate all'argomento, né erano discorsi preparati. Talvolta durante nella sua stanza Swamiji chiedeva se Mukunda era pronto sulla costa occidentale. Per mesi la partenza di Prabhupada per la costa occidentale era stata una delle alternative, ma poi, durante la prima settimana dell'anno nuovo, era arrivata una lettera da Mukunda. Egli aveva affittato un negozio nel cuore del distretto di Act Asbury, sulla Frederick Street. «Siamo occupati a trasformarlo in un tempio», egli scriveva, e Prabhupada annunciò «Verrò immediatamente». Mukunda aveva parlato di un raduno delle tribù ad Act Asbury di San Francisco. Migliaia di hippie stavano emigrando da tutto il paese proprio nella zona dove Mukunda aveva affittato il negozio. Era una rinascita giovanile più massiccia di quella che era in atto a New York. Nel programma destinato a raccogliere fondi per il nuovo tempio, Mukunda stava organizzando un mantra rock dance. E molti famosi gruppi avevano cominciato ad apparire. Swami, Bhaktivedanta e il canto Hare Krishna sarebbero stati il centro dell'attrazione. Benché Mukunda avesse accluso un biglietto di viaggio alla sua lettera, alcuni seguaci di Swamiji rifiutavano di accettare che Swamiji se ne dovesse servire. Quelli che sapevano di non poter lasciare New York cominciarono a criticare l'idea della partenza di Swamiji per San Francisco. Secondo loro, la gente della costa occidentale non si sarebbe presa cura di Swamiji in modo adeguato. Swamiji che andava a esibirsi con musicisti rock. Quella gente non sembrava abbastanza rispettosa. E poi non vi era nemmeno un tempio adatto. Non vi era né la stampatrice, né la rivista Back to God. Perché mai Swamiji avrebbe dovuto lasciare New York? Per presenziare poi a una funzione come quella, tenuta da estranei in California. Come poteva lasciarli a New York? Come poteva la loro vita spirituale andare avanti senza di lui? Timidamente uno o due dissenzienti espressero indirettamente sentimenti di questo tenore a Prabhupada, come il desiderio di ammonirlo per aver pensato di lasciarli e perfino insinuando che le cose non sarebbero andate bene né a San Francisco né a New York se egli partiva. Tuttavia trovarono Prabhupada fiducioso e determinato. Egli non apparteneva a New York, apparteneva a Krishna e doveva andare dove Krishna desiderava che egli predicasse. Prabhupada esibì uno spirito di completo distacco, ansioso com'era di viaggiare e di espandere il canto Hare Krishna. Brahmananda racconta: Noi però eravamo sconvolti all'idea di che avesse intenzione di lasciarci. Non avevo mai pensato che la coscienza di Krishna potesse andare più in là del Lower East Side, e tanto meno di New York. Pensavo che fosse tutto qui e che dovesse rimanere qui per sempre. Negli ultimi giorni della seconda settimana di gennaio, la prenotazione definitiva per l'aereo era pronta e i devoti cominciarono a impacchettare i manoscritti di Swamiji per metterli nei bauli. Ranchor, un nuovo devoto reclutato al Tompkins Park, aveva collettato denaro sufficiente per un biglietto di aereo e i devoti decisero che sarebbe partito con lo Swami come suo assistente personale. Swamiji spiegò che sarebbe rimasto lontano solo per qualche settimana. Voleva che tutti i programmi continuassero regolarmente. Prabhupada rimase nella stanza ad aspettare che i ragazzi gli trovassero una macchina per andare all'aeroporto. La giornata era grigia e fredda e il vapore fischiettava nei caloriferi. Avrebbe portato con sé soltanto una valigia, soprattutto vestiti e qualche libro. Aprì il cassetto per controllare che i suoi manoscritti fossero in ordine. Kirtananda si sarebbe preso cura delle sue cose nel suo appartamento. Si sedette al tavolino dove, per più di 6 mesi, si era seduto tante volte, lavorando per ore alla macchina per scrivere, al fine di preparare la sua Bhagavad Gita e lo Srimad Bhagavatam. Dove si era seduto tante volte a parlare con ospiti e discepoli. Oggi però non avrebbe parlato con amici o battuto a macchina un manoscritto. Stava soltanto aspettando per qualche minuto prima che l'ora della partenza arrivasse. Questo era il suo secondo inverno a New York. Aveva varato un movimento per la coscienza di Krishna. Alcuni ragazzi sinceri si erano fatti avanti per aiutarlo. Erano già famosi nel Lower East Side. Molti articoli erano usciti sui giornali e questo non era che l'inizio. Per questa ragione aveva lasciato Vrindavana. Dapprima non era stato ben sicuro di poter rimanere in America per più di 2 mesi. A Butler aveva presentato i suoi libri, ma a New York aveva potuto constatare che il dottor Mishra si era dato da fare e che i Mayavadi avevano un grosso palazzo. Raccoglievano molto denaro, benché non stessero nemmeno comunicando il vero messaggio della Bhagavad Gita. La gente in America, tuttavia, stava cercando qualcosa. Questi mesi in America erano stati difficili. I suoi confratelli non si erano dimostrati affatto interessati ad aiutarlo, benché ciò che lui stava cercando di fare fosse proprio ciò che il loro Guru Maharaj, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, e Sri Chaitanya avevano desiderato. Poiché questa era la volontà di Sri Chaitanya, le sue benedizioni sarebbero arrivate e tutto sarebbe andato in porto. Il negozio alla 26esima della Seconda Avenue era un bel posto. Era qui che aveva cominciato. I ragazzi avrebbero continuato. Alcuni contribuivano con il loro stipendio. Era un buon inizio. Bhaktivedanta Swami guardò l'orologio, indossò il suo cappotto di tweed e si mise il cappello e le scarpe. Infilò la destra nel sacchettino del japa e continuò a cantare. Uscì dall'appartamento, scese le scale e attraversò il cortile gelato e immobile con i suoi alberi scheletriti che non avevano più nemmeno una foglia. lasciò il piccolo negozio dietro di sé. Partì mentre Brahmananda, Rupanuga e Sasvarupa erano in ufficio, al lavoro. Non ci fu nemmeno una scena di addio o qualche parola di commiato. E termina qui oggi la seconda parte della Srila Prabhupada Lilamrita. Con la prossima puntata inizieremo la terza parte.
Padakamalam Sri Guru Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakhanvitam Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna.
La biografia di Sua Divina Grazia, A.C. Bhaktivedanta Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna.
Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami.
Hare Krishna.